Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 449 di Boldollai, che sarà dedicata interamente all'analisi dello Slam Dunk Contest di ieri notte, circa 24 ore prima dell'uscita di questa puntata. Ci vediamo settimana prossima, grazie, arrivederci.
24 ore di puntata anche sullo Slam Dunk Contest.
No, io saluti la settimana prossima direi. Ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
Ciao team.
Ciao a tutti.
Ciao show.
Ciao a tutti.
Lore.
Ciao a tutti. Fatta così sembrerebbe una puntata da mettere nella categoria di Pablo Trincia e quella roba lì.
Sì, va bene. E ciao Nick.
Ciao a tutti, alla prossima settimana.
Sì, sì, assolutamente. Cioè io sì, non va. Vedo. Prossima settimana, che peraltro non ci sarà una mazza neanche la settimana prossima, quindi potremmo direttamente andare a metà marzo. Cioè.
Ma potrebbe uscire un altro podcast, magari, da ascoltare.
Dici? Non lo so.
Potrebbe.
Se ne parla tanto, magari esce, sì. Dunque, no, scherzi a parte, se qualcuno ha qualcosa da dire sullo Star, che diavolo di giorno era, mi sono perso, lo può fare pure sullo Star Saturday. Cioè, allora...
Molto velocemente. Guarda, il format del Rising Stars, dove io sono l'unico interessato, credo, oltre a Dario, ma perché deve commentarlo, non è così male. E si prospetta divertente anche per i prossimi anni, ma riusciranno a rovinarlo sicuramente. Punto. Io ho detto quello che dovevo dire.
Io invece farei una petizione per un'altra sosta per la gara delle schiaccianti qualche anno, perché poi magari si piglia un po' meglio.
No, secondo me è tutto un brutto sogno, tra poco ci svegliamo.
No, dai, la gara del tiro da tre è stata carina, lo skills challenge è stato almeno intrigante per il formato.
È stato complicato, è stato.
E con l'Anthony deve morire, ma questo non è una
novità. Vabbè, l'highlight di tutto lo Star Game fino a qui è che ha fatto la schiacciata da Danbury. Stop.
Sì, Danbury peraltro in una partita in cui se vai a vedere come ha giocato dovresti prendere a cinghiate, ma povero Chris non è manco colpa sua. Vabbè, quindi basta, io passerei onestamente oltre. È una settimana particolare perché andiamo verso 5 giorni da oggi senza partite giocate, e tra l'altro ad esempio neanche io e Dario Costa, che facciamo quella cialtronata di spazi su Twitter il giovedì mattina, faremo, perché non ci saranno alcune partite. E quindi quale momento migliore per fare un po' il punto della situazione su una cosa che sappiamo interessa sempre un sacco a tantissimi, cioè i premi della stagione. Siamo praticamente a due terzi, perché siamo negli intorni delle 60 partite o appena meno giocate da tutte le squadre, quindi tra due terzi e tre quarti, quindi ci sta in vista della volata finale. Anche perché rispetto a quando avevamo fatto questo giochino un paio di mesi fa, quando eravamo circa un terzo della stagione, alcune cose sono... come dire, appena cambiate, ma giusto un attimino. Quindi io direi di iniziare dal premio dell'MVP e vedere che Curry, che sembrava in fuga, magari no. Ecco. Prego, chi ha voglia inizi pure a fare nomi, a dire cose.
Vabbè, Curry si è fermato a gennaio, purtroppo, perché ha avuto delle percentuali freddine a gennaio e le posto in secondo piano. In questo momento, vai Lore, vai pure con i tuoi candidati se vuoi.
No, no, il mio candidato al momento, sì, Curry sicuramente ci ha fatto innamorare la prima parte di stagione, però vedendo un po' come è messa la squadra e il tipo di pallacanestro che si sta portando avanti, per me si parte da Nikola Jokic.
Secondo me ci sono tre nomi che scegli tra questi tre, mi va bene. Uno è Jokic, siamo d'accordo, perché sta portando ai playoff e rischia il fattore campo con una squadra di rimasugli, chiamerei così. Il secondo è Embiid, perché sono due mesi e mezzo che è ampiamente il giocatore più produttivo a livello di numeri, di statistiche, di vittorie, di quello che volete. E il terzo è Giannis, perché è ancora un cazzo di fottuto mostro, è ancora il miglior giocatore su due lati del campo ed è ancora quello che può, è in grado di prendere e vincere completamente una partita da solo quando vuole, se è in serata. E è assolutamente male. Credo chiunque di questi tre mi va bene. Tra l'altro siamo nella particolare situazione in cui magari Embiid può vincere l'MVP e stare fuori dal primo quintetto NBA.
Allora, il microfono è morto a me, lo dico subito.
Bella questa cosa, Nick, che ricorda il premio di difensore dell'anno ai quinti difensivi con chi è che c'erano, Gasol e Noah, non mi ricordo.
Che ha vinto il difensore dell'anno è finito nel secondo quintetto, perché prima c'è stato forse Noah.
Forse Noah, sì.
Però qualcuno gli spiegherebbe che è più complicato di così. Comunque, lo so, ragazzi. Ritornando sulle slow news, per me Jokic è giocatore che, nonostante il record da questo punto di vista rispetto agli altri, secondo me non lo aiuti assolutamente, perché comunque Giannis Milwaukee sicuramente messa meglio e sono d'accordissimo con te che rimane un fottutissimo mostro da questo punto di vista, e penso che lui si meriterebbe la VIP ogni anno con The State, stessa roba, anche lui il record aiuta. Jokic da questo punto di vista parte dietro, però ecco, come dicevo prima, per me la composizione del roster in questo momento qui è incredibile, pensare che comunque siano a quel livello, siano in quella posizione, e il livello di gioco che sta portando lui dal punto di vista, perché noi siamo abituati ovviamente, e come la viviamo, sì, di partite, ma tanto anche di Twitter e social media, vediamo tantissimo le sue capacità di passatore, che sono clamorose tutto quanto, ma per me da scorer quest'anno facendo dei passi avanti proprio come presenza cattiveria e per aver aumentato ancora di più il bagaglio, secondo me è impressionante. Per me è il primo candidato.
Mi fermo un attimo, gli faccio una domanda. Secondo voi quante sconfitte di distanza classifica la mano oggi ci sono tra Philadelphia, che è la migliore tra Philadelphia, Milwaukee e Denver in questo momento in classifica, e Denver che è la peggiore? Perché se parliamo di, ok, Milwaukee e Philadelphia, meno,
guarda.
Philadelphia 23 sconfitte, Milwaukee 24 sconfitte, Denver 25 sconfitte. Perché io sono d'accordissimo quando parliamo di classifica che ha un impatto, praticamente solo Westbrook nell'anno della prima tripla doppia fu un MVP che non veniva da una top 3, adesso non mi ricordo qual era la casistica, comunque parliamo di una roba del genere. Però il fatto è che i Denver Nuggets non sono tanto più giù dei Bucks e dei Sixers, in parte. Adesso si è rotta una tazzina? Cosa sta succedendo stasera?
No, scusa.
No, però non è c'è il rumorista che si diverte.
Vabbè, se non è rotto va bene tutto. Però il discorso è che...
Ma è la tripla doppia.
Nego tutto.
Il discorso è che in classifica sono molto vicine. Cioè, Philadelphia in questo momento ha il 60,3% di partite vinte, Milwaukee il 60 esatto, quindi praticamente sono uguali, Denver il 57.
Sì, allora
quindi la classifica...
No, dicevo, magari mi sono sbagliato io, è un discorso magari di percezione. Ecco,
ha voglia. Quindi io ad esempio, allora, per il fatto che Giannis in questo momento è il miglior scorer dell'NBA e probabilmente uno dei primi tre difensori. Quindi già questo dovrebbe bastare per dargli l'MVP, ma no. Io credo che se
tipo top scorer nell'anno in cui sta giocando meno minuti.
Sì, Narcalbo ha senza senso. Io credo che se Milwaukee dovesse arrivare dietro a fila, Giannis in pratica non avrebbe chance. Non perché ci siano delle ragioni concrete, ma perché chi vota magari si fa condizionare a sta roba.
Però non è detto, perché magari si rompe in bid 20 partite, 20 partite certo. Harden fa il mostro, tira davanti, ma comunque lo danno già.
Ad esempio invece per Denver non so quali possano essere le casistiche, resta il fatto che Denver in questo momento sta volando. Denver, vabbè, a parte quella roba che ho twittato divertentissima, che con Cousins in campo i Nuggets sono 8-0, giustamente uno dice ma quando cazzo c'è andato i Nuggets? Eppure, però Denver in questo momento vola, sta facendo dei risultati che non dovrebbe fare. È anche vero che dipende molto dal calendario, perché i Nuggets sono una squadra che trita qualsiasi avversario mediocre e invece fa fatica con quelle forti, anche perché non ha praticamente nessuno tra Jokic. Però sono d'accordissimo che sia tra questi tre in questo momento, faccio fatica a vedere delle, come però, dire, gente dietro che compare, però prego.
No, io allora, secondo me abbiamo un po' il problema che quello che sta rimanendo negli occhi nell'ultimo periodo è quello che ci sta un po' come dire, guidando a dire questi tre. Io comunque Curry dall'8 non lo toglierei, perché è vero che sta tirando male ultimamente, ma la prima parte della stagione era, secondo me, mani basse, il migliore della Lega. Adesso
dall'8 sicuramente... di quanti?
Come?
Dall'8 di quanti? 5?
Sì, cioè io metterei i tre che avete detto voi, Jokic, Embiid, Giannis. Io metterei Curry, perché comunque la prima parte della stagione va tenuta in considerazione, perché è sempre questa stagione qua, e in più metterei anche DeRozan, perché comunque sta facendo una stagione della Madonna.
Secondo me se metti DeRozan, DeRozan secondo me non è nei primi 7-8. Perché se metti DeRozan, perché non metti Ja Morant? Perché non metti Paul Booker? Perché non metti Durant?
Io poi in realtà su Paul Booker vorrei fare poi un discorso diverso, ma volevo farlo poi sulla parte degli allenatori.
Cioè, Bottini secondo me esagerava quando diceva che DeRozan non è il miglior giocatore della sua squadra perché la vince quando è sano, ma non ci va nemmeno troppo distante. E per quanto Chicago sta avendo una resurrezione e quant'altro, perché DeRozan e non Garland?
Non lo so. Guarda, sarà che probabilmente ho negli occhi il DeRozan degli ultimi anni e quindi... me lo fa vedere più forte di quello che sta, è più decisivo di quello che probabilmente è. Però comunque se Chicago è lì, gran parte del merito è di DeRozan, ripeto. Però cioè, il mio punto non è tanto su chi mettere quinto, sesto, quarto, però è dire ci sono quei tre che avete detto voi, ma nello stesso discorso ci metto ancora Curry. Poi è chiaro che se continuasse così esce dalla lotta e boh, però cioè, la prima parte della stagione è quello che ha fatto veramente stropicciare gli occhi.
Ma facciamone un discorso leggermente diverso. Siamo tutti d'accordo che il podio in questo momento sembra definito?
Sì, cioè non si esce da sti tre.
Sì,
non credo che questi tre escano.
Io credo che però Embiid sia un paio di lune avanti gli altri quest'anno. Non se ne è parlato perché dei Sixers, non per farsi appresa dei discorsi, ma si parla di tutt'altro. Sempre con una squadra che abbia affrontato questa parte della stagione come un intermezzo prima di arrivare a... Ma, cioè, Embiid rispetto all'anno scorso ha fatto uno step in più, che sinceramente non era semplice, ha capitalizzato da una serie di playoff in cui le sue colpe sono state abbondantemente oscurate da, anche per problemi fisici ovviamente, dalla debacle totale di Simmons, però ci ha costruito sopra. E guardi certe cifre, cioè è arrivato quasi a 5 assist a partita, che per il modo in cui gioca secondo me è un attestato di onnipotenza cestistica almeno quest'anno. Secondo me i Sixers sono peggio dei Nuggets, considerando l'ambiente, considerando l'allenatore, considerando il fatto che sono quasi tutti in fase di costruzione i giocatori, a parte Harris e qualcun altro. Bene male Denver mi sembra un attimino più centrata da questo punto di vista, con meno pressione e completamente focalizzata al recupero dei giocatori che comunque non tra virgolette leggono la stessa pagina di Jokic.
Però Denver gli mancano due dei, probabilmente di quelli che fino all'anno scorso
non per sminuire Jokic, che secondo me arriva secondo, sì arriva lì, però l'anno scorso l'ha vinto lui, E in più nella lega degli esterni, in cui sembrava che praticamente i centri dovessero scomparire come mammut, se non a livello di 5 che esegue in un certo modo, stanno anche dimostrando esattamente l'opposto. Quindi, a parte sta rotazione, io ho tutte le partite che ho visto quest'anno, poi l'occhiometro che conta, io mi sono tolto il cappello, cioè 5-6 partite di onnipotenza assoluta dove non vedevi un difetto, ogni tanto Giannis qualche, tra virgolette, flessioncina, magari un problema ai liberi, piuttosto che qualcosa che sembra possa rallentarlo, lo vedi. Embiid, non tutte le partite, ma qualche partita è andata in modalità onnipotenza. E quindi, se per quello che vale, per me quest'anno per vincerlo.
Io son d'accordo con Tim, perché fermo restando appunto che a chiunque lo dai dei tre va bene, diciamo Embiid ha dalla sua, oltre al fatto che veramente sembra aver, come dice Tim, fatto ulteriormente dei passi avanti anche in cose che non faceva. Cioè Jokic continua a fare a livello altissimo quello che già faceva, a livello mostruoso, e Giannis anche. Embiid, oltre ad aver aggiunto altri ulteriori aspetti del suo gioco, secondo me la cosa che fa la differenza è che A, non l'ha ancora vinto, e ci sta anche, secondo me, un minimo di ragionamento, io direi, di premiare anche qualcuno per questo motivo qua, piuttosto che fare double down su giocatori che hanno già vinto, ma anche perché comunque Jokic e Giannis venivano, pur con i rispettivi problemi che hanno avuto i Bucks, i Nuggets, che nessuno nega, però venivano da due stagioni chiuse alla grande, crescendo, cioè i Nuggets e i Bucks erano squadre, diciamo così, che partivano da una base di partenza positiva, cioè che tutti si aspettavano delle conferme o comunque un livello di un certo tipo. I Sixers, secondo me, dopo il caso Simmons, eccetera, eccetera, lui se li ha anche tirati sulle spalle emotivamente, non solo tecnicamente, perché era una squadra che dopo i casini appunto di Simmons poteva anche subire il contraccolpo a livello psicologico, invece lui se li ha presi sulla schiena e ha detto se anche abbiamo uno star in meno, basto io e vi porto io al titolo anche da soli, che è una cosa che personalmente mi ha fatto un certo effetto, perché non si vede tutti i giorni, ecco. E quando si vede vuol dire che a quel giocatore gli devi dare.
Chiaro. Detto che siamo tutti d'accordo che questi tre dovrebbero essere in ogni ballot che conterrà 5 nomi, quindi sarà caccia al giornalista o a chiunque, al votante che non metterà Giannis, Jokic e Embiid nel suo ballot.
E sarà più complicato di così.
Io credo che i nomi, facciamo proprio un discorso di un altro tipo, i nomi che potranno comparire sui ballot saranno, vado in classifica e non vado in ordine di preferenza e tutto il resto perché sennò non ne usciamo più, DeRozan, Paul Booker, Curry, Morant, forse basta? C'è qualche Tatum? Altro nome? Come?
Tatum
ci sta, mi piace, anche perché i Celtics sono in grandissima ascesa e non mi stupirei di trovarli un po' più su fra un paio di settimane, ecco.
Ma tu dici che dovrebbero, cioè dal nostro punto di vista, che dovrebbero, dal punto di vista che ci aspettiamo che finiscano lì da
qualche voto, questi li prendono, dai.
Io dico che questi dovrebbero tutti prendere alcuni voti e che nessun altro a parte questi dovrebbe prendere voti.
Okay.
O meglio,
perché stiamo cercando di capire LeBron se lo porterà a casa,
ecco, perfetto, stiamo cercando di capire dove si metterà la riga, cioè questi prendono voti, questi no, questi LeBron.
Sì, che peraltro il voto di LeBron, per quanto fuori dall'otto, non è così fuori di testa.
Certo, no, esatto, cioè, no, che qualcuno possa mettere terzo ci sta. Cioè
a tipo le migliori cifre.
Terzo forse no, però insomma tra i primi cinque sì.
Ok, aggiungiamo LeBron, qualcun altro? Chiudiamo, è lì la lista.
Secondo me qualcuno che vota Garland c'è.
Luca? A parte i giornalisti locali? A parte i giornalisti locali, ma
Luca è reverse Curry però.
Sì, esatto.
Luca è iniziato troppo tardi a giocare un po' sul serio anche.
Però quando ho smesso a correre è iniziato Luca.
In effetti sì.
Sì. E quando ho smesso Porzingis è andato ancora meglio.
Sì, anche questo è vero. Garland onestamente mi sembra un po' troppo.
però è l'esempio da Cleveland. Cioè, se Cleveland lo so ben... prima lo a so, est, lo so. Secondo me non esiste.
Cleveland oggi è allo stesso punto di Milwaukee e Philadelphia. Cioè,
capito?
Assolutamente. No, lo so bene. E poi vabbè, sono tutti... no, infatti stavo dicendo, sono quelli di Miami, no, perché ne hanno giocate poche, KD no, perché ne hanno giocate poche, eccetera, eccetera. Cioè, KD finirà la stagione tipo con 50 partite, se non ho fatto male i conti, quindi no.
Vede che qualcuno o qualche voto a Irving lo dà.
Potrebbe essere simpatico.
Un terapeutista.
Avevo letto, non so dove, che da qui ai playoff potrà giocare 8 partite.
Kyrie, sì.
Sempre troppo.
Vabbè, passiamo oltre. Difensore dell'anno. Anche qui in realtà la cosa si è riaperta abbastanza, perché noi eravamo a un punto in cui Draymond Green pareva averlo già portato a casa, poi anche lui si è fatto male e anche lui ne avrà ancora per un po', quindi non so come vada questa cosa.
Allora, quindi... l'alternativa a Draymond Green è Gobert, però che anche lui si è rotto per un certo periodo. Il problema non secondo me...
Non solo, i Jets in questo momento sono decimi in difesa. Quindi mentre Golden State è prima, e quindi...
Ma cioè, per assurdo, secondo me questa cosa preme più Gobert.
Perché tu dici, quando c'era lui...
Quando c'era lui con la V.
Quando c'era Rudy Gobert.
Quando c'era lui...
arrivava in orario.
Sì, va bene. E soprattutto era una difesa eccellente. È uscito lui, sono segnato una difesa... mediocre, chiamiamola mediocre. I Warriors, quando c'era Green, erano probabilmente la prima difesa. Ora che non c'è più Green, sono tra le prime difese.
Chiaro.
Cioè, questa assenza mi fa pensare che è ancora più importante la presenza di Gobert. E se io devo fare di nuovo il terzetto di nomi, direi di nuovo, vabbè, Gobert, Green e Giannis. Secondo me nuovamente Giannis.
Sai dove sono i Bucks invece nella classifica delle squadre secondo il defensive rating?
Sinceramente no, ma non glielo do per motivi di squadra.
Beh, il discorso è Embiid, Philadelphia è undicesima in difesa, Giannis, Milwaukee è dodicesima in difesa. Io quest'anno questa cosa è molto difficile proprio per questo motivo, perché noi siamo sempre stati abituati a vedere premiati dei grandissimi difensori, ma che giocavano in squadra che avevano dei rendimenti difensivi pazzeschi. Leggo i defensive rating per ora. Uno Golden State, ma abbiamo visto che con Green c'è un problema di partite giocate. Due Boston. Ora, chi è il singolo giocatore emblema della difesa di Boston che premiereste?
Smart.
Sai quante partite ha saltato Smart? Vedi Draymond Green.
Sì.
Io direi tre... Williams, sì.
Sì, ci sta anche Williams.
No, ma non sono d'accordissimo. Anche a me Williams è piaciuto un sacco questa stagione, però... capisci che il premio di miglior difensore dell'anno dal nulla Robert Williams è 3 Phoenix,
e qui dovrebbero Bridges. Infatti quello che non capisco è perché Bridges. È appunto perché Nick non abbia diciamo sollevato la candidatura dell'Infandupaì, perché oggettivamente quest'anno non ho le statistiche sotto mano, però dall'occhiometro anche qui dall'impressione che difensivamente parlando oscilla verso l'onnipotenza pura, considerando quello che può fare. Insomma,
no, è anche diventato un ventellista in attacco nelle ultime settimane.
Non scoprite certo ora il mio feticcio per Bridges e il mio innamoramento, che spero ricambierà.
Era questo il momento. Questo momento.
No, io la cosa che mi ha fatto un pochino alzare il sopracciglio è che le partite in cui non ha giocato le partite in cui non ha giocato Ayton, la difesa dei Suns era attorno al quindicesimo.
Ok.
Cioè, l'importanza che ha Ayton difensivamente, secondo me, è troppo sottovalutata. E le riserve di Ayton sono McGee e Biombo, comunque, che non sono brutti difensori. Però, uscito lui, la difesa ha fatto decisamente uno step indietro grosso, e questa cosa non lo puoi fare con Bridges perché finora la giocate tutte, quindi no, non hai il metodo di paragone. Però se volete cambiare Bridges non è che mi offendo, è tutt'altro.
Ok, poi la quarta difesa è Cleveland, che ha il problema che hanno i Suns per l'MVP. Cioè, chi è il miglior
Jared
difensore?
Allen se la gioca con...
Chi è l'MVP nel senso di candidato MVP per il premio di MVP dei Suns? Booker o Paul? E quindi chi è il candidato miglior difensore dell'anno dei Cavs? Allen o Mobley?
Porca puttana, Mobley, che roba è. Direi più Allen, però anche Mobley è tanta roba.
Guarda, non ho le statistiche sotto mano, però butto un nome così hipster che secondo me che sta fatto onde, che è Jaren Jackson. ma non ho idea di dove sia a livello di classifica.
Noni, lui è cresciuto tantissimo in difesa, però onestamente non è davanti a Mobley.
Ma comunque sta andando nella direzione giusta.
Che no, no, ha voglia, ha voglia, assolutamente.
Jaren Jackson, il problema è che prima era, negli ultimi anni era negativo difensivamente, comunque non era d'impatto. Secondo me su Jaren Jackson fa anche molto effetto la differenza tra quello che era, quello che faceva, certo, cioè poco, e quello che fa adesso, cioè quello molto, quello che ci si aspetta da un giocatore di quel calibro e che, certo, un domani possa discutere. Non lo metterei ancora nella stessa discussione degli altri.
Quinta e Dallas? Cosa fai, Finney Smith, difensore dell'anno?
No, nessuno, Dallas nessuno, basta Dallas.
Sesta e Miami, non c'è nessuno che abbia giocato. Miami, io credo, adesso non ce l'ho sotto mano, ma a memoria hanno avuto il quintetto titolare e Herro per due partite. C'è una roba del genere, forse tre.
Okay. Andiamo la scorsa, il difensore dell'anno.
Hai capito?
Ci sarebbero Adebayo e Lauri, però non
ricordo. Quante partite hanno saltato pure loro?
No, esatto, 20 e passa.
Sono venuti fuori dal nulla che Vince, Struss, Caleb Martin,
Your Seven.
Da questo punto di vista li amo, la follia.
Cioè, ma Miami, a parte Herro che è abbastanza bruttino, qual è un difensore scarso?
No, in teoria quello scarso è tipo Gabe Vincent, però...
No, Duncan Robinson, però...
Ma non è così tremendo.
Cioè, tipo, Duncan Robinson e Struss entrambi hanno la sindrome del non voglio far vedere che sono quello scarso, non voglio finire su Twitter o sui meme o quello che vi pare, quindi si danno l'anima come se fosse gara.
Cioè, capito, non è che non si sbattono e guardano il pallone.
Ne basta la metà. Poi, ovvio, se arriva Kyrie che li punta è un casino, però non è che succeda così spesso.
Cioè, secondo me l'unico che è insalvabile ora come ora è Herro, difensivamente. Il resto è tutto...
Sì, e chi punta? Ma Herro da un'altra roba.
Sì, ma non è un brutto giocatore. Sto dicendo difensivamente, è l'unico che dico non lo salvi niente.
Sì,
vabbè,
assolutamente.
Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Cioè, che cazzo lo diamo sto premio? Fatevi avanti, almeno tre, dai, in ordine. Tim, dammi tre nomi.
Gobert, non se ne può uscire. Bridge, vabbè, vado con il mio hipster, Jaren Jackson.
Va bene, show, tre nomi.
Gobert, Bridges anch'io e comunque metto Draymond Green.
Nick, tre nomi.
Annis, e non metto Bridges io.
Lore, tre nomi.
Green, perché per me la difesa è occhio e la mia paura sempre quando c'è questi difensori è che gli altri si rilassino. E... Bridges e Gobert.
Leccio?
Ma anch'io resterei sul noioso e direi in ordine 1, 2, 3, Giannis, Draymond e Gobert. O comunque aggiungerei anche non i Lakers. Ecco, anche in questa...
Allora, l'unico nominato da tutti è Gobert. Così per dirvi, no, che sarebbe un vincitore assolutamente legittimo, però
è il classico, è il difensore di regular season, il difensore
quest'anno è veramente un casino.
Cioè, votare Gobert è come votare la DC praticamente. Il naso,
ministro della difesa
letteralmente, tra l'altro, perché anche come delle politiche mi sembra
sì, lui mi sa sì, abbastanza.
Ah, strano, perché sta simpatico.
Tutte e due, se no si vogliono bene. Va bene. Cosa volete fare? Facciamo rookie dell'anno.
Ci sono due premi che si vincono da soli fra un pochino. E uno per rookie dell'anno, penso che va Mobley.
Primo assegnato, il secondo è assegnato. Chi è il terzo?
Dici del rookie award?
Sì, perché il primo è Mobley, il secondo è Cunningham.
Terzo è Barnes.
Che dicevi secondo Cunningham? Avevo detto Barnes prima di Cunningham.
Io sono lì, bravo lì, io sono lì tra i due. Che non sa segnare layup durante il clutch challenge.
momento meraviglioso.
Sai che è l'unico highlight che ho visto dello Star Game,
quello obiettivamente divertente. Quindi NBA l'anno prossimo obbligate qualcuno a sbagliare layup, perché fate un sacco di ascolti. O di engagement, come direbbe Daniele di NBA Italia.
Prima di andare alla posizione 2-3. Io ho letto veramente qualcuno che mette in dubbio il fatto che Mobley sia il rookie dell'anno.
No, io ripeto che Mobley finisce nei quintetti difensivi.
Io, cioè, un rookie così forte difensivamente, Tim, dimmelo te, non voglio fare il nome che poi magari ti scomodo, dimmi te un rookie così forte difensivamente che ti viene in mente.
Sì, no, credo dove vuoi andare a parare, insomma, su Caraibico, però...
No, per forza, cioè, sinceramente io non ho ricordi.
Così dominante dal principio e che stia in campo e non sia un problema in attacco, che è quella secondo me la cosa.
Perché esatto, cioè magari metti Ty Bull che entrano nella Lega,
appunto, non ne farei proprio un discorso esatto di skill difensive, ne farei un discorso proprio di universalità, e da questo punto di vista sicuramente qui siamo a livello di elite crema, anche solo parlando del primo anno, anche se ovviamente a questo mancano tante cose, ma semplicemente perché deve essere scolarizzato. Però sì, ha scavato un canyon con gli altri, quindi credo che sia giusto rendergliene merito. Sì, non credo che nessuno gli porti via il ROI. Io sugli altri due sarei un po' freddino su Barza, nel senso che un po' da alti e bassi che mi hanno un attimino fatto raffreddare, per quanto comunque il talento è lì. Il mio secondo è Gidey, che sta in una squadraccia, ma secondo me merita, proprio perché è un giocatore completamente a sé stante ed è un giocatore sui cui strumenti fisici credo non avrebbe scommesso nessuno, per quanto penso tutti pensassimo che avrebbe fatto una buona stagione, però è andato oltre le mie aspettative, quindi metto lui come secondo, lo premio. Terzo secondo me è Kate Cunningham, che alla fine non ha fatto niente di straordinario, ma ce l'ha fatto.
Quindi abbiamo un Mobley che vince, un podio, in cui stanno Cunningham, Barnes, Gidey a seconda di chi vota, e altri nomi a parte Franz Wagner, che è stato Franz Wagner in questo momento credo che sia leader NBA per minuti o qualcosa del genere, adesso vado a prendervela sta roba passando quelle parti lì.
A Wagner piace anche a te, di la verità.
Sì, Wagner piace anche a me, cioè, Jolly, tra l'altro vabbè, come fa a non piacermi quello arrivato con la scelta da trade Vucevic, scusate, cioè
se vuoi un nome hipster, anche se non so come si pronuncia, quel tizio di Chicago, Ayo, quindi Ao, più o meno la romana, Dosunmu, ecco, secondo me merita assolutamente la considerazione per un dark horse. Sì.
Lui è un altro.
Io aggiungo, scusate. Prego. No, io volevo aggiungere altri due nomi, quindi poi finisci pure.
No, Ayo, per dirlo alla sarda, è un altro che a livello di skills, come dire, fondamentali, non dovrebbe stare in NBA, però ha il corpo e la testa di uno star, praticamente. È incredibile.
E della stessa categoria io ci metto anche Herb Jones di New Orleans.
Sì, ci metto.
E poi da ultimo, perché gioco in una squadraccia e non so che senso ha, però Sengun, sinceramente, qualche cosina l'ho fatto vedere.
È una bellina.
È nominato il giocatore più forte di tutti i tempi.
Va bene, quindi questi li abbiamo fatti. Allora, in questo momento... no, è sceso un po' a Wagner, mannaggia, ci picchia. Leader NBA per minuti è Miles Bridges di Charlotte, poi Julius Randle per qualche motivo che non è ben comprensibile.
Per quale cazzo di motivo vuoi che sia?
Questa è la linea comica.
Ma con tutto quello che lo pagano, fate voi giocare, nel senso.
Poi Tatum, Michael Bridges, Westbrook è quinto per minuti, DeRozan sesto, Sadiq Bey settimo, Van Vliet, Franz Wagner, Chris Paul è decimo per minuti giocati. Va bene. Sesto uomo dell'anno.
E questo è l'altro premio ingiocabile.
A parte Erro, diciamo?
A parte Erro. Perché Erro, sinceramente...
No, sicuramente Erro.
A Ventelli, io penso ce ne sia altri. Però ditemi voi se avete altri nomi. Io non ne ho altri.
Io il nome fuori da Errol, da Vince e basta, Cam Johnson.
Un nome che non si può non fare è Kevin Love, anche se andrebbe messo in bundle con CD Osman.
Quante gare ho fatto lo starter Kevin Love? Zero?
Se non sono zero sono giù di lì, sì.
Peccato, sì. E diciamo che a parte Errol probabilmente se effettivamente non c'è niente trascendentale. Temo che dovremmo andare a ripescare sempre le stesse cose, più che altro per una serie di candidati credibili. Direi Brunson, fino a quando è uscito dalla panchina, secondo me meritava la considerazione. Patty Mills credo che ne abbia giocate troppe in, nonostante il fastidio che mi provoca, ma ne ha giocate troppe in quintetto, credo, con Brooklyn.
Patty Mills lo penalizza il fatto che la sua stagione è troppo buona e quella della sua squadra è troppo negativa.
Esatto, se togli questi, Branson, ma che qui bisogna vedere quanti ne ha fatti in quintetto, se no i nomi sono sempre quelli, sono Harrell, Love, come avete già detto, credo che prima della trade se lo meritasse Halliburton.
Branson è assolutamente fuori perché ha giocato due terzi delle partite in quintetto. Love ne ha giocate...
non sapeva cosa che fare.
esatto. Love ne ha giocate due in quintetto, quindi direi che è decisamente un candidato per questa cosa. Poi è che aveva detto Halliburton. Halliburton ha giocate tutte da titolare.
No, io mi ricordo, ecco, errore mio, mi ricordo sempre.
Beh, Anthony Simons si qualifica? Perché secondo me...
Mori sa giocare tutto, però... perché c'è più nessuno.
Da un certo punto anche... poi le ha giocate tutte, però non sempre.
Cioè, anche ammesso si qualifica e adesso guardiamo, tu come fai a dare il premio di miglior sesto uomo dell'anno a uno che sposta quando è titolare?
Sì, anche questo è vero.
Cioè, che c'è un problema di fondo lì. Cioè.
Esatto, ma però, è la casa dei libertà.
Che ha svoltato partendo titolare.
Esatto, però vediamo. Allora, Simons, arrivo. Tutto lento oggi. 26 su 53 da titolare, quindi andrà sopra, mi sa. Andrà sopra il 50%. Ubre?
Sì, dai, giusto per imporre i candidati, vabbè. Merita la citazione.
Poi, cosa abbiamo?
Ora siamo individuali.
Il MIP. Qua la solita tonnara.
Avevo capito MILF. Ero rimasto
però
anche quello già assegnato oggi da Sabrina Salerno, sinceramente.
Vabbè, anche lei tipo Coberta vince sempre lei, insomma.
Sì, ma quella non è la scelta di ufficiale.
La voto più volentieri da Salerno. No, il MIP è una tonnara. Posso dire che probabilmente lo vincerà Gian Moranta. Mi sembra una votazione noiosa, facile.
Io l'altro nome che mettevo io è altrettanto noioso, che è Garland.
Anche io avrei fatto il nome di Garland.
Vai, io mi giocherei di Jonte Murray.
Facciamo, posso mettere un altro?
Facciamo i MIP per tipo, come si faranno altre cose per tipo mercoledì sera. A quello che ha fatto il salto da, diciamo, borderline All-Star a All-NBA e Ja Morant, non c'è nessun altro candidato.
Okay.
Quelli che hanno fatto il salto da belli questi a All-Star, direi che sono Garland e DeJounte Murray. Viene in mente qualcun altro?
Miles Bridges?
Jared Allen è corretta come risposta, ma lo metterei un tier sotto, più che altro lui è All-Star per motivi un pochino più traversi.
Anche Miles Bridges, allora, da questo punto di vista.
Lo metterei in quel tier lì.
Sì.
Ok, quindi abbiamo Ja Morant, primo tier, Garland e DeJounte Murray, secondo tier. Poi ci mettiamo Allen, avete altri del Fringe, ok, Miles Bridges del Fringe All Star.
Entrambi i Bridges, anche perché comunque anche Michael cioè è comunque cresciuto sia in termini difensivi che soprattutto offensivi, cioè è qualcosa
però
di più
già l'anno scorso
è abbastanza lineare come crescita, non è
sì però è lineare, ma è... cioè il fatto che tu te l'aspetti non significa che non sia da premiare,
però non è così tanto migliorato in più rispetto agli altri, cioè mi sembra che ha fatto il suo progresso. Il
dell'anno scorso era già abbastanza un fattore,
ma il playoff dell'anno scorso ha fatto i bruttini secondo me rispetto alla sua regular season, però sì, cioè comunque non lo scopriamo oggi e dai, tutto sommato non è che è il giocatore che ha fatto un salto che non ti aspetti, non è quello che è migliorato di più, è un giocatore che ha migliorato e basta.
Ho visto che se ne parlava prima.
Branson lo mettiamo un attimo più giù magari.
Anche più una diretta, dai, sì, in effetti sì.
Rispetto a Jarrett Allen, Branson lo metterei un po' più giù. Jaren Jackson lo metterei sullo stesso livello di Branson. Mm-hmm. Bane lo metterei sullo stesso livello di Branson. Mm.
Mentre l'ex terzo quintetto di Miami Heat, dove lo mettiamo?
Di chi è?
Cioè, c'è uno che terzo quintetto,
Vincent,
no?
Strass.
Ah, quelli?
Sì.
Eh.
Vabbè, non è che sì, però, possiamo diciamo prendere che, grandaggi diciamo del quartiere, esatto. Però, dai.
Scusami, ma era per gonfiarmi un po' il petto, abbi pazienza.
No, beh, ma come hai detto bene Nick prima, dovresti dare premio direttamente a Spurs.
Io onestamente continuo a pensare che Garland sia quello che ha fatto forse due passaggi in più, perché l'anno scorso era bello interessante, quest'anno è uno che ti cambia la squadra, cioè è uno che ti sta guidando una squadra che non ti aspettavi ai primi posti a est.
Quest'anno sì, è forse... il giocatore consapevole di essere forte e che lavora in quel modo lì.
Diciamo non necessariamente quello che ha fatto il salto più alto o più lungo, vedete voi in che direzione girarlo, Garland, ma quello che ha fatto il salto che ha più impatto sulla squadra.
La squadra, sì.
Va bene, altri? Altri di Sottobosco? Grazie per non aver detto con Anthony, vi voglio bene.
Ciao.
No, qual è il premio del MIP al contrario, che lo diamo subito a Anthony?
No, lì se permetti e c'è Westbrook che credo che lo intitoleranno a lui.
Cioè, non è che è calato improvvisamente, cioè era già così, è semplicemente continuato la sua questo parabola.
Il premio MRP Most Rancoroso Player. Mi sembra che si vada su quella linea lì.
Il premio Show Me How to Play.
Inventiamoci il. Sto guardando velocemente la classifica, se mi vengono in mente nomi, ma non ce n'è. Inventiamoci il Comeback Player of the Year, cioè quello che sembrava morto ed è resuscitato e cose del genere.
Beh, Mar De Rosa.
Kevin Love un po' sotto. Facciamo anche lì per tier. De Rozan.
Comunque non è che
fosse era vivo,
cioè, no, era considerato una pippa, fosse... esatto.
No, ok, però una pippa, ma giocava e nessuno
certo
negava il fatto che fosse un titolare NBA. Love si certo diceva questi dovranno pagare per darlo via.
Sì, sì.
Adesso è un giocatore
sì
determinato. Per quello che secondo me è Love
da 60 milioni.
Sì. Vi dico altri nomi sparsi così. Siakam?
Sì. Sì, dai, Siakam capisco, però semplicemente direi che l'anno scorso è stato un anno di singhiozzo ed è ritornato dove era.
Con lo stesso criterio Towns?
Beh, Towns
ha avuto altri problemi l'anno scorso.
No, chiaro, mica colpa sua. No, ma nessuno di questi ha per forza colpe sue. Cioè,
scarso. Non è che... scarso.
È colpa dell'inflazione.
Sì. E forse basta, direi, di giocatori del genere che sono resuscitati.
Era resuscitato Rubio, ma eri morto.
Io eri morto. Detto Kevin Love, che secondo me era l'anno scorso un ex.
No, dicevamo prima, un ex. Lui era assolutamente un ex.
Per Rubio è comeback of the year e comeback l'anno prossimo, tanti auguri anche. Cioè, è un premio...
Non bello. Io voglio fare un gioco che mi risulta sempre molto carino. Vi leggo...
Ma Clay?
Clay sta difendendo male e sta tirando tutto ciò che non deve.
Clay Thompson, guarda, Clay Thompson...
Però sono contenti di vederlo.
No, vabbè, è chiaro.
Contentissimi.
A Clay Thompson, però...
Avevamo detto ci vorrà del tempo, ci vuole del tempo.
Ne abbiamo parlato con Dario Costa giovedì mattina. Il discorso di Clay Thompson è che in questo momento non è Clay Thompson, perché Clay Thompson era un giocatore iper efficiente senza avere palla in mano, che difendeva senza far una piega e con percentuali altissime. Adesso è diventato un buco nero che cui devono dar palla e fanno bene a dargliela, cioè che gli frega loro di perdere 4 partite in più in questo momento pur di far tornare Clay. Però in questo momento Clay Thompson è un buco nero che non difende, che tira male. Lo capisci? Capisci tutto? Però, ecco.
Lo accetti in questo caso.
Ma certo che lo accetti, sì. Assolutamente.
Ma, piccola dimenticanza, non so se è stato nominato, se me lo sono perso io, però per il MIP prima forse non abbiamo nominato Anthony Simons, che secondo me
sì, ci sta.
Valeva la pena nominare.
Decisamente ci sta. E tra l'altro Simons ha fatto lo stesso percorso che fece in contesti diversi CJ McCallum, perché se vi ricordate ci sono dei playoff. Callum praticamente non giocò e c'era la caccia a Stotts che non aveva fatto giocare l'anno dopo titolare, e titolare anche non marginale. Simons l'anno scorso caccia Stosk, non faceva giocare, quest'anno titolare, è probabilmente di quel livello lì, quindi non è uno star, però è uno molto molto solido. Volevo fare questo giochino di leggervi i quintetti all defense degli ultimi anni. Bledsoe ha fatto secondo quintetto nel 2020 e primo quintetto nel 2019. Robert Covington ha fatto primo quintetto nel 2018.
Vabbè, però, cioè, quello di Covington lo giustifico, quello di Bledsoe nemmeno la pandemia lo giustifica.
Beverley ha fatto secondo...
È possibile che te lo possa giustificare Bledsoe in qualsiasi modo.
Beverley ha fatto secondo quintetto 2020.
Vabbè, però Beverley incomincia anche a certe volte aver rotto i coglioni proprio di suo.
Sei geloso perché gli ha dato 13 milioni o quanti sono così a caso?
Ma guarda, no, che? Quello no.
Eh sì, Tim, gli hanno esteso il contratto di un anno a circa, non mi ricordo se erano 12 o 13 milioni, sì.
Ma quando hanno invaso la Russia, perché era tipo,
come dice Tommy Marino,
la gente l'ha distratta.
Beh sì, in sostanza sì, è successo esattamente questo.
Però come dice Tommy Marino, giustamente in uno dei suoi blog in cui ha parlato anche degli stipendi dei giocatori, dobbiamo ricordarci che lo stipendio uno se lo guadagna non solo come giocatore di base, ma per quello che ha fatto fino a quel momento e non tanto per quello che può fare in futuro. Poi probabilmente non dovresti dargli quel contratto, perché il futuro tu dovresti anche vedere un po' meglio se stai parlando di basket, però cioè, fino a questo momento, fino all'anno scorso, Beverley era un difensore di livello.
Vabbè, ma non è marcio Beverley, su.
No, però hai cominciato ad avere 35 anni, quanti ne ha?
È indisponibile. No. Come
ma non credo che ne abbia 35.
Ma no, controllo.
Ma allora, non credo.
Non è tipo 31.
33 e mezzo. Esattamente 33 e mezzo.
Pensavo fosse più vecchio.
Ma è solo molto di coglioni. È solo molto fastidioso e molto scorretto.
Comunque ha almeno un anno in più rispetto a quando l'ha vinto.
Sì, anche due.
Ha rotto il cazzo come uno molto più vecchio, però non è così bello.
No, esatto.
Va bene.
Però mettete tutti d'accordo, è che è già una
sì,
qualità.
Sì, sì, è una qualità, assolutamente. Va bene, credo che non ci siano altri premi individuali, mi sono dimenticato qualcosa.
L'allenatore dell'anno e
General sì, no, dell'anno. No, ovvio, ovvio. Dell'anno, ma non siete preparati, non ascolto.
Sempre Bango.
Ma sì, dai, facciamo un Bango Coyote e Gorilla, perché hai detto Bango e quindi...
il Coyote ha rotto il cazzo.
No, senti, glielo dici agli amici tuoi, adesso non scherziamo,
Okay. Dentro Coyote c'è Beverly, lo sai?
Tra l'altro Show agli amici suoi che gli ha rotto il cazzo glielo dice spessissimo, ecco, intendo, sia realmente che metaforicamente.
Sì, sì.
GM dell'anno.
A parte, no, scusate, leggo un bellissimo articolo. Clutch Sports is not happy with Rob Pelinka, secondo Eric Pincus. Ma dai.
Ho capito quando LeBron ha cominciato a suonare il violino per prestito.
La tensione ha raggiunto il suo massimo quando Pelinka si è rifiutato di cedere Westbrook e una prima futura per John Wall. Vabbè,
come parlano per metafore, direi.
Vabbè.
Come sottendo,
GM dell'anno, io vi riporto una cosa molto intelligente che ho sentito oggi nel podcast NBA di The Ringer, e cioè i Celtics sono passati dall'avere Danny Ainge, che aveva il punto di vista, nonostante abbia fatto anche l'allenatore, oltre che il giocatore ovviamente, dal punto di vista molto molto stretto coi paraocchi del dirigente, quindi io faccio solo gli scambi in cui guadagno dal punto di vista dell'asset, a Brad Stevens, che invece ha fatto gli scambi, se vogliamo, a perdere dal punto di vista dell'asset, ma che sono molto orientati al far funzionare la squadra in questo momento, tanto che si potrebbe anche quasi arrivare a occhio che quello che sta facendo Stevens è molto simile a quello che hanno fatto Thibodeau, Van Gundy, non mi ricordo chi altri, Saunders e così via, cioè il diventare un dirigente che fa le cose tanto sbilanciate verso il punto di vista allenatore da risultare, insomma, deleterio. Ora, io non arriverei a questo punto perché è indiscutibile che Celtics sia diventata una gran bella squadra, però quello che si diceva è Derrick White fino a questo punto è stato una sorpresa pazzesca, perché ha dato uno sprint notevole a una squadra che già era in buona condizione di forma, però quello che è stato scambiato per lui è stato uno swap 2000 e non mi ricordo se 27 o 28, forse entrambe si può scegliere al momento, protetto 1, cioè se, e può anche essere, Tatum e o Brown dovessero andarsene, i Celtics si troverebbero nel 2027 e o 28 con la possibilità, a meno che non sia 1-1, quindi di scolare il lottery, di dover cedere agli Spurs una prima scelta altissima. Allora, la mia domanda è, secondo voi Brad Stevens, per come ha sistemato i Celtics tra l'estate e la deadline, cioè ha preso Horford al posto di Kemba che gioca titolare, ha preso Derrick White eccetera eccetera, è un candidato GM dell'anno? È uno che va linciato perché ha ceduto una prima scelta per Derrick White, quando quelle robe lì ormai non te le cedono praticamente manco per gli All-Star, o non ve ne frega niente? E poi mi dite anche i vostri nomi per GM dell'anno.
Prego.
Sospendere il giudizio. È interessante la filosofia differente rispetto a quella dei miei Angel, però su come può funzionare tutto quanto, io sarei molto su chi va là e guardare un pochino prima di tutto come finisce questa stagione e poi come si riparte anche quella seconda, perché in così poco tempo per me non è valutabile né in positivo né in negativo, ecco.
E più che altro di quello che ha raccontato, lo spunto più interessante è che praticamente ha rinnegato quello che faceva il suo GM fino a quando lui è stato allenatore, quando invece sembrava che fossero tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Per adesso, come dice il bro, anche io sospenderò un attimo il giudizio, voglio vederlo tra un po', quando magari ci sarà da fare anche qualche scambio scomodo, qualche decisione più scomoda, e vedere un po' come se la cava.
Tipo chi tengo trattato come bravo, vuol dire.
Esatto. Ah, in questo momento, se devo dire uno, vado comunque su Morey.
Io invece, se posso dire il mio nome, è Eversley Karnišovas, perché i Bulls sono andati all-in quando tanti dicevano magari aspettare, magari rivedere, magari tutto, invece al momento stanno un po' pagando le scelte fatte in estate, fatte se vogliamo già dalla scorsa deadline, quindi
sì.
Per me loro il nome ci deve essere.
Beh, sai, questo è un premio in cui spesso si premia guardando, non dico quasi esclusivamente vittorie passate, vittorie presenti, perdendo di vista il globale, però questa è una roba che ha sicuramente un peso da questo punto di vista. Nessuno come i Bulls, assolutamente nessuno, forse i Cavs, però
sì, però chi ha preso Vucevic, perché l'ha preso?
Per praticamente Wagner, Franz Wagner e Carter Junior.
Poi ha preso De Rosa, DeRozan, non era facile scoperto su De Rosa,
pagato caro, DeRozan,
perché l'ha preso?
De Rosa and Jolly, free agent.
Per quanto gli sta dando, però
meno di quanto merita
adesso. Cioè, il mio discorso è vero, ha fatto delle mosse che hanno cambiato completamente i Bulls, però diciamo che in quel momento sono mosse che probabilmente gli venivano tra virgolette abbastanza, era un tutto per tutto che
Però facile fare all-in a questa maniera. I Bulls sono quella squadra che erano lì tra sesto posto play-in, anzi forse solo play-in, e ora sono primi a est.
A proposito di all-in antimali, Fleccio
premio dirigente dell'anno non i Lakers, altra candidatura per non i Lakers.
No, io vai.
No, volevo rilasciarmi a quello che dice lui, cioè sì. Fermo restando che si può dire che forse non sono stati i migliori dell'anno quelli dei Bulls, però il fatto di aver preso decisioni in controtendenza rispetto a quello che fa l'NBA di solito e anche in controtendenza, esatto, quello che si dice che devi fare se vuoi mantenere il tuo posto di lavoro in NBA, secondo me questo deve essere riconosciuto come merito.
è una cosa che dicevamo anche quando abbiamo fatto gli over-under in stagione, anzi questa cosa nel dettaglio l'ho detta io, che li avevo penalizzati perché guardavo un pochino la prospettiva della squadra, gli asset eccetera, però non possiamo dire adesso no, non premio Karnišovas perché le mosse erano rischiose, ha avuto culo, e in realtà tutti hanno sempre o culo o sfiga, se la riduciamo un pochino, certo, all'estremo. Lui le ha beccate tutte, cioè che poi magari fra 3 anni qualcosa gli si possa ritorcere contro, ci sta, che a livello di asset, se sei una squadra media, scambiare Vucevic per una prima scelta, che poi con la prima scelta diventi pure uno buono come Wagner, non abbia senso, siamo d'accordo, però cazzo, cioè le hanno prese tutte.
Io credo che per questo premio qui bisogna adottare un approccio alla Moneyball, cioè sempre la cybermetrica. Mi è uscito un pezzo carino su The Ringer, credo inizio febbraio, l'ho letto tutto, per me è stata già un'impresa. Di solito Ringer non mi fa impazzire per come mette le cose, lì mi sono tolto il cappello e ha fatto un ragionamento molto semplice, ma noi li dobbiamo scegliere, fare la votazione a seconda delle prime scelte che mi porti, cosa converti in quelle prime scelte e eventualmente la percentuale di giocatori che tu scambi che va a finire in rotazione per la tua squadra. Poi la cybermetrica applica, ovviamente non la dico molto alla veloce, però è un approccio che mi è piaciuto molto. Secondo questo, quest'anno è il primo in assoluto, considerando il fatto che i giocatori che fate rotazione, quindi un punto ideale sarebbe Kobe Altman, appunto, dei Cavaliers, mentre togliendo tutta la narrativa e il fatto che Harden si sia scambiato da solo, Morey praticamente sarebbe tra virgolette solo quarto, perché praticamente solo 16 su 85 giocatori, quindi 19% di quelli che ha gestito, praticamente sono giocatori di rotazione per la sua squadra. E secondo me è un grande approccio.
La domanda su Altman è cioè quante mosse sono quelle di quest'anno? Perché quest'anno hanno preso Markkanen, hanno preso Rubio e hanno scelto Mobley, se non mi sbaglio. Vabbè, Levert alla fine, ma no. Levert adesso.
Però tu dici Jarrett Allen era già lì, Garland era già lì.
Altman mi sembra il classico caso di il lavoro migliore l'ha fatto prima, per avere scelto, per avere scelto Garland dove l'ha scelto, per aver preso Allen dove l'ha preso. Quest'anno Mobley sicuramente gli ha cambiato la vita e adesso raccoglie. Quindi io non sto dicendo che Altman quest'anno abbia fatto un cazzo, perché ha comunque inserito probabilmente 3 giocatori nei primi 7 dei Cavs, però credo che il lavoro più grande l'abbia fatto prima. Poi era ovvio che prima non lo potessi premiare perché ne vinceva 30 l'anno negli anni buoni e 20 in quelli scarsi, però tutto sommato è un lavoro, come sempre per i general manager, un pochino più spalmato negli anni, con il Chicago nome, forse più concentrato ora. Vai.
Un altro nome hipster, che hipster fino a certo punto, credo che vada considerato quello che ha fatto Frank e Clippers, che fondamentalmente tutto quello che ha toccato ha funzionato, e quindi non è semplice, anche questo è 4 anni che fa fondamentalmente questo mestiere. Guardavo le statistiche, sinceramente mi sono commosso, quindi il mio nome, diciamo che il mio dark horse è Frank.
Io anche perché su quel discorso dei GM che poi li premi quando le scelte maturano, allora da questo punto di vista, per dire, anche non so, i Warriors quando il loro coach
lo sai che io stavo per dire quel nome lì e non perché hanno raccolto i frutti. Cioè, secondo me i Warriors per lo spazio di manovra che avevano, considerando il numero di mosse che hanno fatto e quante ne hanno sbagliate, secondo me io glielo darei.
I Warriors non hanno sbagliato mezza mossa. Anche Wiggins, paradossalmente.
Wiggins però non è una mossa di quest'anno.
No. Però in generale, anche le mosse del passato, tipo Wiggins, prendersi Wiggins quando nessuno ci pensava più, adesso comunque
è arrivato importante tutto. Però è arrivato tutto a fruizione in questo momento qua.
Però porta poi detto che Kuminga è venuto fuori, l'hanno scelto comunque lì e non era così semplice. Secondo me i meriti dei Warriors sono veramente tanti, vero, DGM.
C'è una squadra in testa,
anche,
una
e anche non sottovaluterei.
Prego.
E anche non sottovaluterei il fatto che abbiano comunque rifirmato Green quando a un certo punto sembrava quasi che dovessero separarsi sia da KD che da Green. Anche quella è stata una, diciamo, un tassello fondamentale alla fine.
C'è una squadra in testa, una delle due conference, che ha cambiato due titolari in questa off-season. L'altro. I Miami Heat quest'estate hanno preso Lauri e PJ Tucker. E sono primi a est facendo giocare noi.
Però come hai detto prima, fondamentalmente hanno giocato Guerrero il quintetto base solo due partite, quindi sono sicuramente non sarebbe una vittoria scontata, però è come uno che si presenta, non per colpa.
Allora, la mossa, la mossa Lauri e Tucker sicuramente sono stati importanti e concordo.
Però come la prossima nomination che faccio io, lì devi abbracciare fortissimo il tuo coach, perché segue quella filosofia lì. Harrisburg è un buon GM, sicuramente, però esposta da questo punto di vista qui è uno che sa elevare il gruppo. Stesso discorso va fatto per Zach Lyman e Taylor Jenkins.
Anche lì, tu premi i Grizzlies per quest'anno, quando quest'anno praticamente non hanno fatto un cazzo.
Steven Adams.
Sì, Steven Adams e Zaire Williams, e fuori Valanciunas e Grayson Allen. Però
la costruzione è quella di andare e costruire sul draft, capito? È quello che è pericoloso e devi saper scegliere bene. E le scelte vanno sul GM, non vanno sugli scout, capito? Il discorso è quello.
Sì, però
quindi, secondo me è valore.
Se vogliamo discutere del GM che vince il premio tutti gli anni, e sono quelli che poi alla fine hanno mosso un po' la squadra per cambiare. Quindi. Cioè, sicuramente Karnišovas è il candidato numero uno per quel tipo di premio. Poi è chiaro che possiamo fare tutti i discorsi e pensare anche al GM che pone le basi per un progetto di 2 o 3 anni piuttosto che scelte che poi rendono dopo. È chiaro, cioè, tutto molto interessante. Però il GM.
E ma anche perché cioè, sì. è abbastanza scontato che il GM venga premiato per le scelte quando maturano. Cioè, anche Bob Myers il titolo di executive dell'anno l'ha vinto quando hanno fatto le 67 vittorie, non quando ha scelto Steph Curry, Draymond Green e Klay Thompson, perché cioè, a quel punto, quando l'ha vinto, ormai il grosso del lavoro l'ha già fatto.
Bob Myers l'ha vinto quando hanno scambiato per Durant.
Potremmo veramente anche qui suddividere in tire tra visione, acquisti mercato
è immediato, cioè scelta dell'immediato.
Però io invece qui siamo ovviamente tutti insieme. La visione da questo punto dei Grizzlies, secondo me, non va mai sotto mano.
Va bene, allenatore dell'anno, anche perché avevo nominato mezza NBA, come è giusto che sia. Allenatore dell'anno, e qui facciamo un altro giro. Leggo le classifiche. Spoelstra, Billy Donovan, che è una difesa top 10 per l'ennesima, tutte comprese, stagione della sua carriera. Forse possiamo non metterci Doc Rivers, ma forse. Bickerstaff ce lo devi mettere per forza. Forse possiamo non metterci Budenholzer. Udoka è al primo anno ed è ai playoff a est, una squadra che non era scontato ci arrivasse. Nurse è al 56% di vittorie, facendo giocare della gente che non dovrebbe giocare. Dall'altra parte, Monty Williams, cosa fai? Cioè, c'è una squadra che vince l'83% delle partite ed è com'è 24-3 adesso, Nick, nei finali punto a punto.
Sì.
Una cosa così.
Peraltro io non voglio che lo dica, perché per premio porta una sfiga fottuta.
Sì,
il fatto che negli ultimi 2 anni Monty non l'abbia vinto, secondo me, è una roba...
Ma oltretutto, cioè, io prima, quando pensavo all'MVP, pensavo... È vero che ha 2 potenziali candidati Phoenix. Però nessuno dei livelli di quelli che abbiamo nominato come tra i top. Quindi, secondo me, lì veramente c'è dietro la mano dell'allenatore ancora di più. Cioè, quindi, secondo me, sarebbe giusto che lo vincesse lui.
Phoenix mi sembra, con i debutti di Stinguo, una nuova San Antonio. Cioè, una squadra in cui ci sono talmente tanti ingranaggi che funzionano bene, che tu fai anche fatica a dire lui è il miglior allenatore, lui è il miglior dirigente, lui è il miglior giocatore, lui è il migliore. È che c'è un...
Funziona tutto veramente.
Esatto, bene. Un meccanismo veramente perfetto. Comunque, dicevamo, a Kerr, vabbè, facciamo finta di non nominare Kerr, però gli Warriors non è che sono... Ecco.
Dovevate dire.
Come?
No, tanto mi offende moltissimo.
Jenkins lo devi mettere per forza dei candidati, possiamo non mettere Snyder se volete, ma comunque sono al 62% di vittorie. Jason Kidd, puoi dire mi sta sul cazzo, ma Dallas è una difesa top 5 e vince il 60% delle vittorie. Michael Malone, ok, sì, è un MVP, ma gli altri sono dei cialtroni e sta ai playoff. Chi è che c'è? Finch, cioè Finch, sì, ciao Finch, è settimo con i Timberwolves. Tyronn Lue è al 50% dei Clippers senza gente. E in tutto questo non abbiamo nominato nemmeno Popovic e Carlisle, che hanno delle squadre di merda in mano. Come fai a dare un premio del genere? Ah, e l'allenatore dell'anno uscente? No, quello no.
E io, il mio è Taylor Jenkins, squadra troppo giovane per non esserci una mano notevole, considerevole, volevo dire importante, dell'allenatore.
Ma io direi Monty, perché sono veramente una squadra, da due anni la squadra al vertice dell'NBA e la più continua, la più intoccabile da un certo punto di vista, e il tutto giocando in una pallacanestro veramente 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 molto corale, più di quella di molti altri, perché alla fine, non so, il gioco di Bud, per carità, è estremamente bello, estremamente efficace, si è anche migliorato tanto negli anni, però alla fine non è che sia proprio un gioco assolutamente corale, c'è una superstar e dei giocatori che giocano in modo funzionale per lui. Il gioco di Suns è veramente un ingranaggio che si muove all'unisono, è una bellezza da vederlo e da pensarci.
Non Frank Vogel?
No, povero uomo, no. Tra tutti comunque è quello che ha meno colpe in quel,
esatto, sì, però
comunque non Frank.
Non John Sibillus.
No. Non mi spiace, ma no.
Non Macmillan.
No. È lui, non sono io.
Non Steve Nash.
No.
Temo di no.
No, per adesso no.
Ma è Steve Nash fisicamente un allenatore?
Come in qualche stazionario.
Ho l'attesa di Steve Nash.
Lo stesso Steve Nash,
stesso un allenatore,
un Thibodeau.
Peccato, però
almeno l'anno scorso ha avuto un senso. Dai.
No, aspetta, show Thibodeau, no.
No,
dai, che non ha ancora bestemmiato stasera. Non farmi dipare la puntata tutti
così. Sono qui col bacchettino.
Poi sono tutti giovanissimi ingiudicabili. Cioè Houston, Oklahoma City, Orlando, Detroit, Washington.
Ingiudicabili in nomina, chi cazzo sono?
Dai.
Non so chi sono, non me li ricordo.
Poi
tu ti ricordi la memoria che è l'allenatore di Washington?
L'allenatore di Washington non è mica Wes Unseld?
Ma come Wes Unseld?
Junior, ovviamente.
Junior,
ovviamente, dai, su.
Sarà un nipote ormai.
Era sottinteso.
Tipo Bernie Lomax. Esatto.
Ma era morto questa.
Ma perché devi essere così sportese? Che ti ha fatto questa ansia?
Stagione con il morto.
Niente, però è morto. Non è una cosa niente.
Vabbè.
Cioè, poi dovevo fare le interviste post partita in cui...
Non so se avete notato, ma c'è
anche da sole.
Però questa immagine di Wes Unseld che si aggira come Slimer con l'XO che spiega è bellissimo.
Vabbè, non Alvin Gentry, non Luke Walton. Peccato.
Luke Walton, peraltro, non esagera.
Stai attento, cosa stai per dire?
Cosa? No, il padre è vivo. Luke Walton è vivo. No, dicevo, clamorosamente non esonerato, cioè indipendentemente da cosa fa o non fa, rischia sempre, ma non viene esonerato mai.
Ma chi?
Walton.
Ma come no?
È esonerato. Ah, ok. È vero che c'è Gentry ora. Ma che scena.
In questo caso il premio è veramente non Luke Walton, nel senso che il fatto che non ci sia Luke Walton.
Però,
scusa Nick, stai registrando un livore esagerato nei confronti del povero Walton. Non t'ha fatto
no,
niente.
Ma per carità, ma io peraltro non so meritava forse. No, però a parte quello,
forse sì.
Avevo rimosso.
Stava lasciando un posto di lavoro, ma più belli così.
No, completamente rimosso. Vi giuro che la mia memoria aveva cancellato questa cosa. Perché evidentemente non era la peggiore delle 10 cose che hanno fatto i Kings questa stagione.
Fai la stessa cosa che faccio io con il re del condominio. E rimuovo, voglio scusare.
Vi posso leggere un tweet? Anzi, vi devo leggere anche
o di Wes Unseld.
No, vi leggo alcuni tweet inerenti all'All-Star Weekend che secondo me sono simpatici. Questo: Cole Anthony showed up to the All-Star Weekend, airballed some threes, pulled his pants down, bricked some dunks and left. Mi sembra riassunto.
Beh, un buon weekend.
L'altro, sì. Al primo highlight che ho visto delle gare di schiacciato, ho visto Cole Anthony con la maglia dei Knicks, ho detto oddio, mi sono perso qualcosa che voglio continuare a perdere. Esatto. Poi ci ho pensato un attimo, sì. Sul padre che
era il vecchio.
Tra l'altro Cole Anthony così spocchioso in una maniera che non meritavamo.
Dillo a me.
Ma ho sognato o ho visto quelle Timberland che ha fatto la gara di
schiacciato? Sì, no, era, anzi si è lamentato perché non è stato premiato a modo.
Comunque all'ottava
volta è riuscito anche a schiacciare.
Che raramente una gara delle schiacciate definisce quanto sei minchione, devo dire che da questo punto di vista secondo me ha funzionato.
Comunque neanche lontanamente l'Anthony più spocchioso visto in maglia Knicks negli ultimi anni.
Neanche nella sua famiglia.
Vedi che anche in questo caso mette assolutamente, mette tutti d'accordo e quindi anche questa è una qualità, bravo.
Poi aggiungo ai tweet: Jalen Green aveva provato a pompare dei suoi NFT, non fungible tokens, non ho capito bene perché cosa. Il tweet recita: Jalen Green's NFT was for the 9 fucking times he tried his dunk attempt, perché NFT in effetti è 9 fucking times, quindi molto bello. E poi un altro: i finalisti del Dunk Contest sono Obi Toppin e Juan Toscano Anderson, e vorrei sapere dov'è Kenobi.
Questa era scritta show, però. Boomerata. Era scritta show, sta cosa.
Io ho letto. Era lì.
Un video. Ieri, veramente la situazione dello Dunk Contest era della serie. Non sono professionisti, sono stati presi dalla strada.
Si è visto,
Sì.
Vabbè, ma onestamente a noi della gara delle schiacciate, ma che ce ne frega, io direi.
No, niente.
Però poi niente.
Ciao.
Ma anche a loro, pensandoci bene, perché visti i risultati.
Sì.
Ecco, io mi ricordo che Skip Bayless, tra le cose che criticava LeBron, perché a Skip Bayless deve parlare di LeBron, criticava il fatto che non aveva mai partecipato a una gara delle schiacciate, come deterrente, e quindi non può essere più grande di sempre.
Si è avuto grandi argomenti, Skip.
Ma è morto almeno anche Skip Bayless?
No.
X, stavolta X.
Io ero anche lui.
Vedi che è meglio Jared Bayless.
Esatto, che è Jared Bayless. Probabilmente Skip Bayless giù.
Potrebbe essere vero anche questo. Va bene, basta? Avete altro? Ci siamo dimenticati qualcosa? Non so.
No, io non m'accanirei sul cadavere di sta puntata, Fazio.
In effetti no. In effetti decisamente
che,
no.
Che vabbè, è meglio dei cadaveri della fake Threadline, ecco.
Vabbè, almeno lì siamo fatti due risate.
Quella era un po' la Wes Unseld delle puntate. Che aleggia con gli occhiali.
Cloppere.
Sì, esatto. Va bene, basta direi, possiamo andarcene, intanto vabbè, purtroppo è morta stanotte la nonna di Kevin Durant, quindi non parteciperà alla cerimonia per la celebrazione dei 75 giocatori migliori della storia.
Lo trovavo molto crudo anche per te a dire, purtroppo è morta sta nonna. Va bene tutto.
Esatto.
Attenzione ragazzi, perché qui si picchia sul cringiometro e sinceramente nuovo record.
Un pochino più cortese.
Però a dimostrazione che anche la redazione, vedi, siamo sopra il 2 o il 3 forse, vedi, sì, c'è stata una reazione.
Bondonai, ridiamo della morte delle vostre nonne.
Ma che cazzo era sta roba? Adesso questa la registro, la metto, no, la taglio, questa la metto come intermezzo in ogni puntata.
Questo dovrebbe andare a finire in una puntata di Big Bang Theory, però, che hanno parlato della ricerca.
Tribunale, prossima volta che ci c'è.
Poi, allora,
qui
poi...
Ho bisogno di altri 10.000 euro.
Esatto. E invece esatto, il posto lì.
Esatto. Chris Paul è il primo vincitore del Kobe & Gigi Bryant Award. E poi guardatevi lo spot di...
Assegnate in base a cosa il Kobe & Gigi Bryant Award, perdonami.
È il WNBA Advocacy Award. Devo anche leggerti delle motivazioni?
Cioè uno che parla di WNBA?
Che parla bene della WNBA.
Immagino qualcosa del genere. Immagino qualcuno che sia... No,
non credo.
Allora, il premio è per il contributo significativo per i progressi delle donne, scusate, delle donne e delle ragazze nel mondo del basket e della WNBA in particolare.
E cosa ha fatto Chris Paul?
Il suo ardente supporto della nostra lega,
tipo il primo che gli ha detto di andare in cucina.
Sto leggendo, riflette fortemente la legacy di Kobe e Gigi. Lui è un leader e un role model per tutti gli altri professionisti. Parliamo.
Cioè, è un role model come uomo e anche come donna, praticamente.
No.
Erano indecisi, cioè, tra lui e Olshey, comunque.
Cioè, mi fa venire in mente quella scena, quella scena degli Sgangheroni in cui dice usciamo fuori, risolviamo questa cosa da uomini, e l'altro dice siamo già fuori, e lui risponde allora entriamo dentro e risolviamola da donne. Più o meno per
esatto. Comunque questa cosa qua, e poi guardatevi lo spot di State Farm ESPN con Malika Andrews e JJ Redick, perché JJ Redick credo meriti un Oscar solo per quella roba. Se l'avete visto, guardate, correte assolutamente, è incredibile. JJ Redick assolutamente incredibile. Basta. Io, se volete, leggo altri tweet, ma mi stanno comparendo in timeline tweet su Calenda, quindi magari eviterei, così per dire.
C'è una domanda per noi sul Twitter.
Dobbiamo leggerla, leggiamola, vai.
Ti sei inventato bolognese.
Perché ti uscito fuori il tono da bollicone che usi quando approcci al bar?
Io ho il terrore che sia stata fatta da rapide dose, però vabbè, vediamo.
No, Federico Manoni.
In effetti c'è una domanda.
Passa l'acqua in lambrusco. Perché è uscita così?
Ragazzi, facciamogli fare la domanda, è giusto, Citt. Vai.
Seguendo gli hit mi sono chiesto perché sia in casa che in trasferta siano sempre sulla panchina di destra guardando il tavolo, se c'è una regola al riguardo come da noi.
E perché lo chiede a noi?
No,
noi siamo un punto di riferimento del basket NBA in Italia.
Quello che ha scritto.
Io
c'è un motivo?
La domanda è seria, Federico è un ascoltatore a modo.
Esatto, cioè, infatti non l'ho fatta perché è un ascoltatore che so che
è la tua competenza, e adesso ci risponde Bro, che sicuramente sa che è la sua responsabilità.
Forse perché Spoelstra è un nostalgico del ventennio, non lo so, sempre a destra.
Ma poi si guarda a destra dallo schermo o a destra dal campo? Quindi a destra o a sinistra?
A destra del tavolo. C'è scritto siano sempre sulla panchina di destra guardando il tavolo, quindi a sinistra del tavolo e a destra.
Quindi a sinistra del tavolo e a destra
di chi guarda.
Quindi è un compagno Spoelstra in realtà.
Comunque, sta la vittoria sempre.
La scelta è sempre legata alla squadra di casa dove vuole stare, a regola. Penso che sia una regola abbastanza mondiale, penso. Arrivi, dici, quella è la mia panchina, quella lì, perché magari quell'altra è sempre.
Ma infatti, tendenzialmente, sapevo così, però cioè, mi viene da pensare che o tutte le squadre che incontrano gli hit sono... la panchina a sinistra guardando lo schermo e quella panchina a destra, vabbè, non lo so.
No, questa cosa qui sia abbastanza casuale, della casualità che cambi sempre la stessa panchina.
Io credo che adesso, oltre alla nostra mission aziendale, quella recitata prima da loro, taglierò anche questa clippettina di show, non in quanto show, ma per dimostrare la nostra competenza. Quindi quando qualcuno dovesse chiedere ad amici, ma consigliatemi un podcast NBA di gente competente, noi manderemo in loop questa
poi analisi. Scusate, ma da che mondo è mondo, se uno fa la domanda, cioè la redazione si prepara, nel senso che hai visto pure Barbero quando gli fanno le domande su Rai Storia, lui risponde la puntata dopo. Non lo sapevo, ma mi sono documentato. Possiamo far così pure noi, facciamo. Quindi mi autoassolo.
Quindi è colpa di Show che ha bruciato la domanda.
Assolutamente sì, era questo l'obiettivo.
Va bene. Ma non era finita 10 minuti fa sta puntata?
Vabbè, diciamo abbiamo aggiunto una coda.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti. Mi avevo già salutato 2 ore fa, peraltro.
Ciao Freccio.
Ne auguratevi che Faz non finiscano mai sotto le critiche di Faz.
Ciao Show.
Ciao a tutti.
Ciao team.
Ciao, io volevo salutare anche lo Steve Nash italiano, Mourinho. Ciao.
Sì. Ciao Lore.
Ciao a tutti, ci sentiamo settimana prossima, oppure prima,
oppure dopo. No, oppure mai, esatto. Io onestamente non garantisco che settimana prossima sia una puntata di Bold Online, quindi ci sentiamo alla prossima puntata che arriverà, sicuramente sentirete alcune di queste voci,
sì,
prima.
Ma specifica che nel caso che non è per problemi con la giustizia,
ma non lo possiamo sapere, al momento non è una cosa del genere, ma non lo possiamo sapere, sai cosa succede.
Sì, il sole è ancora alto.
Esatto. Che fuso era, sai? Perché qua il sole va bene. Ciao.
Ma va bene. Sì, sì.
Sì, ciao. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. I get my loving on the run.